Brescia, un altro modo di raccontare lo sport.
L'altro modo di raccontare lo sport ritorna in diretta. Buonasera a tutte e tutti.
Ciao a tutti, anno nuovo, a persone vecchie. Noi siamo sempre qui e anche nel 2020 siamo qui a raccontarvi un po' le nostre notizie, le nostre cose che succedono nel mondo dello sport e non solo.
Allora, io sono Luca e ringrazio Gianluca Pino Pizzotti, tornato alla regia.
Diamo un po' di contatti. Oggi siamo ritornati con la formazione ufficiale. Siamo tutti e quattro, dal regista alle punte di diamante, tutti presenti. Vi ricordiamo che siamo in diretta su www.sherwood.it, dove potete anche ascoltare tutti i podcast delle puntate precedenti. Per leggere invece tutti gli articoli, post, le informazioni, Sport alla rovescia su Facebook, Twitter e Instagram.
Allora, siccome siamo tutti quanti forse un pochino arrugginitini, un po' aggrossati da queste vacanze di Natale, non so quanto e come avete mangiato voi, io qualche chiletto in più potrei anche averlo preso, e io direi che potremmo anche scioglierci un pochino in queste prime fasi, non lo so, con un po' di musica ad esempio, un pochino di Last Night di The Strokes. Tornati in diretta, iniziamo subito a dare un pochino di news, un pochino di novità nel mondo dello sport, e vorrei partire dicendovi quello che è successo nella mia bellissima Verona questo weekend. C'è stata la partita di Serie C tra la Virtus Verona e il Gubbio, che è stato parecchio divertente, perché al minuto 78, adesso non lo so bene, comunque a più di 10 minuti dalla fine della partita, si è infortunato l'arbitro e dopo un tot di pausa della partita, ha deciso di sospendere la partita a 10 minuti dalla fine, facendo sì che il match venisse recuperato giocando solo 10 minuti il 22 gennaio, se non ricordo male. Questo ha suscitato chiaramente un po' di proteste da parte del Gubbio, che stava vincendo 1-0 e che dovrà tornare fino a Verona per giocare 10 minuti, quelle cose che non ho capito per quale motivo non vai a prendere un guardaline o un qualche altro addetto a finire gli ultimi 10 minuti. A quanto pare, mi dicono dalla regia, non si può fare, il regolamento impone che non si possa fare. Vabbè,
deve esserci per forza il quarto uomo, e non so se in Serie B ci sia il quarto uomo, in Serie C ci sia il quarto uomo o meno.
A quanto pare si vede che non c'era, comunque è assurdo, va bene.
Tra l'altro salutiamo tutti i compagni della Virtus Verona, una squadra che potremmo definire quasi un avamposto in una città particolare come quella di Verona, una squadra che è fatta da una tifoseria ben nutrita di compagni, e quindi salutiamo tutti i virtussini veronesi. C'è Pino che dalla regia appena si dice la parola virtussino ha iniziato a fare dei gestacci, ovviamente non riferiti alla Virtus Verona.
Ma io credevo che anche l'Hellas Verona fosse avesse i compagni della lista.
Un po' meno.
Poi vabbè, giusto per dire un'altra cosina interessante, ha firmato l'ennesimo contratto della sua carriera un calciatore, Miura, forse qualcuno di voi se lo ricorda, ha giocato anche in Serie A nel Genoa un qualche anno, e rinnova il suo contratto all'età di 53 anni nel campionato, nella Serie A giapponese con la squadra Yokohama FC, battendo il record di chiaramente giocatore più vecchio militare.
Questo è un problema, perché secondo me avremo sia Buffon che il neo ingresso in Serie A Ibrahimovic, che magari vorranno giocare anche loro fino a 53 anni.
Sì, che si sentono dei ragazzini Buffon e Ibrahimovic.
Finché giocano in Juve e Milan, per me non mi desta alcun disturbo, però sono questioni puramente personali. Sempre come news, diamo una notizia proprio di oggi, 14 gennaio. Si stanno giocando gli Australia Open a Melbourne, che oggi sono stati sospesi, ritardati per 2 ore l'inizio delle attività e delle gare.
Qualificazioni
delle qualificazioni. Per via della nube di smog che c'è in Australia per colpa degli incendi provocati dal cambiamento climatico. E questo è anche uno spunto per collegarci con quello che fanno anche le altre trasmissioni di Radio Sherwood, in cui in diverse, soprattutto nel TG Sherwood, che va in onda il mercoledì, abbiamo trattato questa tematica qui del cambiamento climatico. E ci sono state numerose proteste da parte degli atleti che hanno detto che è illegale giocare in queste condizioni, diversi atleti hanno avuto dei problemi di salute, e diversi atleti hanno anche fatto notare come la Federazione Tennis Internazionale giustifica e tutela la salute dei raccattapalle, di tutti i ragazzi volontari che stanno lavorando per far sì che questo mega evento si svolga in Australia. E in ultimo chiudiamo con una notizia di quelle che fanno sorridere. Io quando l'ho letta sulla Gazzetta dicevo: ma davvero ci hanno fatto la notizia sopra? E Mario Balotelli, a cui si potrebbero dire tante cose su Mario, su tanti problemi che c'ha Mario, invece si parla del fatto che, vi ricordate quando ha pagato un amico per buttare un motorino in acqua a Napoli?
2000 euro, la classica scommessa goliardica.
E comunque il giudice oggi ha decretato che il fatto non sussiste, cioè non è un reato,
non è penalmente rilevante.
Hanno fatto una coglio, sono due ragazzotti che hanno fatto una coglionata. Ma riparleremo fra poco del buon Mario, perché adesso ci andiamo a sentire un bel brano. Questo è Salmo e il brano è 90 minuti.
Questa è l'Italia, scuola le suore, squadra del cuore, giuro la do, senza lavoro, senza rancor. Ehi, l'Italia, sì, questa è l'Italia, sì, questa è l'Italia, pistole e dialetto. Parlano stretto, frate, non è che non sento, che proprio non capisco cazzo mi hai detto. Caffè ristretto, corretto, l'estate, il fottuto cornetto, ragazzi, cresciuta in campetto. Può scendere in piazza per fare ammazzate, baciare gli anelli di mani mozzate, disoccupati con ferie pagate, la mafia non fa la vacanza, ti uccide d'estate. Ci fanno una serie TV, è tutto già visto come un déjà vu. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano. Ora problemi sociali, fortuna, quest'anno vinciamo i mondiali. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. Ehi, ehi, questa è l'Italia, una mente contorta. Chiudi la bocca, ti levo la scorta. Informazione sai, qui non informa razzisti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob. Milano è l'asciugo e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot. Non trova un finale come Turandot. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti. Rubano i soldi impossibili, opporsi, la gente sorride coi tagli sui polsi. E pronto soccorso, siamo già morti. E lottando in un mare di odio, affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo. Odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, 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 applausi. 90 minuti di applausi. Ehi, hey, d'estate in Italia, influenza latina. Cercano la hit estiva. Rum e cocaina, codeina. Sembra che c'hanno la tosse canina. Slaccio la cinghia. Ciupami, ciupami, pinga. A sti rapper di minchia, non gliela do vinta. Ritornerò in cima per dargli una spinta.
Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo si sta per schiantare al suolo. Allacciate la cintura. Le buone al mic.
Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi.
E siamo rientrati in studio dopo aver ascoltato Salmo. Come ultima news abbiamo dato quella della assoluzione, che poi assoluzione non c'è stata perché appunto il fatto non sussiste, di Balotelli. Ultimamente quando abbiamo parlato qui in puntata di Balotelli, ahimè l'abbiamo fatto sempre per parlare di calcio e razzismo. Anche quest'oggi dobbiamo purtroppo parlare di quelli che sono i casi di razzismo che succedono nei campi da gioco, e quest'oggi facciamo riferimento ai cosiddetti campi minori, campi di periferia, non quindi il calcio mainstream. E nello specifico facciamo riferimento a due brutti episodi che sono successi a dei nostri compagni, a dei compagni di squadre popolari, nello specifico all'Atletico Brigante e all'RFC Lions Caserta, quindi entrambe squadre campane. L'RFC Lions Caserta, prima della sosta natalizia, nell'ultima partita prima della sosta natalizia contro il Cervino, in casa del Cervino, si è creato davvero un ambiente molto brutto con fatti abbastanza spiacevoli. Dalle tribune sono partiti i soliti insulti, anche abbastanza pesanti, con con inviti, diciamo, alla, a far affondare i barconi, con inviti alla morte dei, dei migranti. A queste si sono anche, diciamo, accodate, si è accodato anche quello che il clima, è stato il clima all'interno della, del rettangolo da gioco, con qualche calciatore che anche egli ha insultato i giocatori stranieri del, dell'RFC Lions Caserta e qualche dirigente. E i compagni di Caserta hanno fatto un comunicato che è girato tantissimo online, dove hanno denunciato il fatto e dove, come anche noi sempre facciamo, tengono a sottolineare che non è tutta la comunità di Cervino che è razzista, non è tutta la squadra che è razzista. La stessa cosa è successa all'ASD Atletico Brigante, anche qui parte dei tifosi e parte anche della società fortunatamente si è ribellata agli atti di razzismo che ci sono stati in campo. Un fatto un po' diverso, che però è, diciamo, un campanello d'allarme che potrebbe accendersi in tutta quella che è la realtà di sport popolare italiano e anche europeo, è quello invece che è successo alla squadra francese dell'MFC 1871. Infatti sono stati, diciamo, additati di apologia dell'odio, comportamenti e fatti devianti e disordini. Queste sono le parole che la commissione disciplinare del distretto di Saint-Denis, riunita lo scorso 18 dicembre, ha richiesto, ha utilizzato queste parole, ha richiesto la squalifica di un anno per il campo. Cos'era successo? L'MFC 1871, come tutte le realtà di sport popolare, dai propri spalti manda dei messaggi che sottolineano quelle che sono le lotte che vengono all'esterno anche dei campi da gioco, e manda dei messaggi anche positivi. Nello specifico, in una partita hanno esposto uno striscione in cui c'era scritto banalmente: qui sogniamo che i polli arrostiscano, che è una citazione di una canzone di un rapper parigino, Hugo TSR, che fondamentalmente descrive la realtà particolare della banlieue del suo quartiere. Poi la sera i membri dell'FC hanno partecipato solamente al concerto dello stesso rapper, e il ricavato addirittura è stato devoluto ai senza tetto della città. Tutti quanti all'interno della partita, anche lo stesso arbitro, ha pensato che fosse un messaggio goliardico, nulla di più. La cosa sarebbe dovuta chiudere lì, invece è stata pompata da giornali identitari come il Vox e altri delatori della fascisteria più becera francese, e quindi la commissione disciplinare francese ha iniziato a fare dei controlli sulla società sportiva, e questo è il risultato. Ovviamente continueremo a parlare di quello che succede anche nei campi da gioco dello sport popolare, e soprattutto saremo attenti a questi campanelli d'allarme. Adesso ci andiamo ad ascoltare Limp Bizkit con My Generation. Welcome to the Matthews Bridge. Can you feel it? A different generation. Get up. A different generation. Where you are? Welcome to the jungle, punk. Take a look around. The Slim Biscuit fucking up your town. Yeah. We downloaded the shockwave for all the ladies in the cave to get you groove on. And maybe I'm the one who flew over the cuckoo's nest. Look, guess who's next? Boom. Generation X, generation strange. So don't even shine through our window pane. So go ahead and talk shit. Talk shit about me. And go ahead and talk shit. About my different generation. We don't give a fuck, and we won't ever give a fuck until you give a fuck about me and my generation. Hey kid, take my advice. You don't wanna step into a big pile of shit. Captain's drunk, your world is Titanic, floating on the funk. So get your groove on. And maybe I am just a little fucked up. Life's just a little fucked up. Generation X, generation strange. So don't even shine through our window pane. So go ahead and talk shit.
go ahead and talk shit about our digital generation. We don't give a fuck, and we won't ever give a fuck until you, you give a fuck about me and my generation. We don't give a fuck, and we won't ever give a fuck until you, you give a fuck about me and my generation. Who gets the blame? You get the blame, and I get the blame. Who gets the blame? You get the blame, and I get the blame. But do you think we can fly? Do you think we can fly?
Siamo tornati, rieccoci.
Che carica My Generation, i Limp Bizkit. Beh, e allora, eccoci qua. Adesso parliamo un pochino invece di dinero, di soldi,
calcio e finanza.
Grana, calcio e finanza. Visto che giusto ieri è stata stilata la classifica che annualmente viene stilata appunto dei club calcistici che... quando si conclude la stagione sportiva stilano i loro ricavi e vengono ovviamente riferiti a questa ci stavamo prima domandando come si pronunciasse la Deloitte qualcosa del genere, che comunque insomma ha stilato questa classifica dei club che hanno ricevuto più che hanno avuto più ricavi a livello economico e in Europa. Ve la leggerò molto rapidamente. Sono al primo posto Barcellona, che supera i rivali del Real Madrid. Al terzo posto Manchester United.
Tanto, eh.
Sì, di tantissimo. Ha superato il record prima di andare sopra gli 800 milioni di euro di ricavi in un anno. 800 milioni, io non so. Vabbè, 800 milioni. Lo dirò un'altra volta, 800 milioni. Comunque andiamo avanti. Manchester United, Bayern Monaco, PSG, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea al decimo posto, la Juventus, prima squadra italiana, Arsenal, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Inter al 14° posto, Schalke 04, Roma al 16°, Lyon, West Ham, Everton e Napoli che entra nella top 20 al 20° posto, fuori il Milan che è solo 21°, non rientra questa volta, quest'anno in questa classifica per la prima volta dopo tanti anni.
Ma non è tutto oro, tutte rose quel che vediamo. Infatti, se uno pensa ad esempio alla Roma che è nella classifica, la Roma a tutti gli effetti è in fase di cessione, nel senso spero che di averlo pronunciato bene. Comunque l'americano che possiede una quota amplissima di Toyota ha fatto una domanda di acquisto, il prezzo sarebbe di all'incirca 900 milioni, le cifre si rimbalzano, nel senso lui dovrà pagare anche i debiti da Roma, se ci mettiamo, perché la cifra di cui si è parlato è all'incirca 600 milioni per il solo pacchetto Roma. Lui dopo dovrà sanare i debiti e fare un aumento di capitale, se no non si va da nessuna parte, se no si va in B. E quindi ci arriviamo comodi a più di 900 milioni.
Che un po' ci speri che vada in B, diciamo.
No, ma scherzi, ma neanche per sbaglio. E mi dispiacerebbe tutto sommato, la gente si sente male a Roma.
Poi non puoi fare il derby dopo.
No, vabbè, lo faccio con Frosinone, tutto sommato è uguale, sono tutte e due le gente di fuori di montagna, che mi importa. E comunque è interessante notare che gente come Pallotta, che insomma gli americani della Roma è gente che con lo sport ci fa i soldi, cioè lo fanno per farci i soldi, non perché gli piace, non sono giocattoli, e ne sta uscendo così, con tutto che queste squadre, che la Roma ad esempio fattura 600 milioni, non è proprio così rosa quando fatturi 600 milioni. La stessa Juve non fosse per lo stadio avrebbe dei grossissimi problemi. Lo stadio gli ha un po' sanato i conti, ma neanche così tanto, perché quando esploderà, ed esploderà, sarò Cassandra, ma succederà, la bolla delle plusvalenze, temo che succederà qualcosa di molto simile a quello che sta succedendo al calcio Catania. Ci dai una news?
Tu sì, allora il calcio Catania, come diciamo tutto il calcio di Serie C, si trova in una situazione davvero allucinante. Il Catania fondamentalmente è in mano di una società. A capo di questa società finanziaria c'è un signore che si chiama Antonio Pulvirenti, che è fondamentalmente l'ex presidente del calcio Catania, famoso per aver fatto fallire una compagnia aerea, la Winjet, e per aver svenduto tantissimi alberghi nella zona di Taormina, tutta la zona diciamo costiera orientale della Sicilia. In più è proprietario di una catena molto ampia di supermercati che è a rischio fallimento, a rischio chiusura, con migliaia di persone che rischiano anche il posto di lavoro. Il Catania è in vendita. Nonostante sia una squadra di Serie C, il costo è altissimo della società, per due motivi. Uno, perché si deve sobbarcare, come nel caso della Roma, anche tutti i debiti che ha. Secondo è che il calcio Catania è proprietario di un centro sportivo all'avanguardia anche per la Serie A, un centro sportivo molto, molto ampio, quindi il costo è davvero elevato. La soluzione sarebbe quella di far fallire il Catania e quindi svenderlo. Cosa succede? Fondamentalmente fanno una cordata fasulla di imprenditori per acquistarlo e per fare un giro di soldi assolutamente finto e vendere il Catania ad una nuova società.
Do you remember Mr. Lee?
Esatto. Detto questo, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Cosa?
Lily Allen, Not Fair.
Me with respect, he says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's so apparent, it's all I. I'm
E siamo tornati in studio, sempre in diretta da Vicolo Pontecorvo 1A. Adesso ci spostiamo dal territorio nazionale e parliamo di calcio, che è calcio giocato in un territorio, molto particolare, un territorio che non bisogna avere paura di chiamare una vera e propria prigione a cielo aperto, di un territorio dove la gente ha conosciuto soltanto guerra, fame e miseria. Parliamo di Gaza. A Gaza ci sono tantissimi progetti sportivi, ce n'è uno, il primo che ci viene in mente, anche perché è collegato a quello di cui parleremo dopo, è il Gaza Freestyle, che è nato nel 2014 come Festival delle Culture e che poi si è diciamo ampliato nel corso degli anni con vari progetti sportivi, tra cui skate park, un gruppo calcio, un gruppo circo. In questi giorni, in queste settimane, un compagno, un nostro anche fratello e amico, Gianmarco Duina di Hopball, che abbiamo ospitato più volte su Sport alla Rovescia e che da sempre diciamo ha girato il mondo, soprattutto l'Africa, per portare quello che è il linguaggio universale del calcio, è andato nella striscia di Gaza a fare appunto dei progetti legati al calcio. Gianmarco in questo momento si trova a Gaza, quindi abbiamo registrato l'intervista per evidenti, diciamo, problemi tecnici di diretta. La prima domanda che abbiamo fatto a Gianmarco è appunto quella del cosa è andato a fare lui come è Hopball nella striscia di Gaza e qual è la situazione in questi giorni nella striscia.
Anche quest'anno la carovana Gaza Freestyle si è recata nella striscia di Gaza nel periodo fra dopo Natale e i primi giorni del 2020 per portare appunto nella striscia una serie di gruppi tematici che realizzassero dei workshop su tematiche quali l'empowerment delle donne, il circo, i media, quindi il poter raccontare quello che succede nella striscia, e c'era anche appunto un gruppo calcio composto da ragazze che venivano da Milano, da Roma, da vari spazi dell'Italia. E il gruppo calcio appunto si differenziava anche per essere magari un gruppo che porta una tematica che apparentemente può sembrare non rilevante in un contesto emergenziale come quello della striscia. Invece abbiamo testimoniato quanto il calcio risulta uno strumento necessario e fondamentale per i giovani e non solo della striscia di Gaza. Subito al nostro ingresso ovviamente è apparso evidente quanto la situazione oggi nella striscia sia di emergenza. Non esistono momenti di pace nella striscia di Gaza, anche quando non si bombarda, anche quando non si è sulle pagine dei giornali, la condizione è veramente molto tragica. C'è un controllo veramente oppressivo da parte dello Stato di Israele, e il benvenuto che ci viene dato dai locali stessi è sempre stato quello di benvenuti nella prigione a cielo aperto più grande del mondo. Ecco come il calcio diventa uno strumento di lotta, di riscatto, di espressione, di emancipazione.
Quindi Gianmarco ci parla appunto di calcio come strumento di lotta, di riscatto e di emancipazione per delle persone, per dei ragazzi che hanno conosciuto soltanto la guerra. Ma cosa vuol dire nello specifico per questi ragazzi giocare a calcio, fare del calcio in un territorio come quello di Gaza?
Il calcio a Gaza non è soltanto il calcio giocato dalle squadre delle società sportive, anche numerose, anche partecipate, che si presentano lungo tutta la striscia, ma è anche tanto il calcio di strada, il calcio dei bambini, il calcio che nasce spontaneamente all'interno di una piazza quando c'è un pallone che rotola. Questa è stata forse la cosa più bella che abbiamo potuto testimoniare. E, girando nei quartieri, insomma, Gaza appunto è una striscia di 350 km quadrati, una popolazione di 2 milioni di abitanti, di cui 1 milione e 800 mila di rifugiati, è a tutti gli effetti la zona del mondo più densamente popolata, ed è stato proprio in uno di questi campi profughi al nord, a Jabalia, che è un campo profughi con una densità abitativa di 67 mila abitanti al chilometro quadrato, che abbiamo testimoniato quanto un pallone che cominciasse a rotolare per le strade trasformasse quella dinamica di oppressione, di sovrappopolazione, in un momento assolutamente divertente, di svago, dove sembrava di essere in tutt'altra parte. Siamo consapevoli, venivamo con la consapevolezza che lo sport avesse questa funzione di liberare anche dalle catene, anche fosse solo mentalmente, nello spazio di 90 minuti, dei giovani in una zona così, così devastata, e abbiamo avuto la conferma di quanto lo possa essere. Quindi bastava veramente poco, bastava un pallone, montare due porticine e la zona si trasformava, venivano coinvolti bambini, venivano coinvolti i genitori, c'era un coinvolgimento di tutto il quartiere a proprio testimoniare quanto il calcio, quanto lo sport sia fondamentale. Siamo stati accolti anche dalle varie università della striscia, comunque dalla società civile di Gaza, che resiste all'oppressione, che ha accolto questa carovana, insomma, europea, venuta a testimoniare cosa succede in quelle zone, con un sacco anche di racconti per da portare un po' e da diffondere. Quindi il nostro obiettivo principale, diciamo, era quello di testimoniare quello che sta succedendo e di raccontarlo, poi una volta tornati in Italia, e poi di fornire anche un sacco di materiale che ci è stato gentilmente donato dalle società sportive qui in Italia, proprio in sostegno, in solidarietà a chi oggi a Gaza resiste anche attraverso lo sport, ed è una vera e propria lotta di resistenza, come vedremo a breve tra alcuni racconti di quello che è successo.
E come dice Gianmarco, continueremo a raccontare quello che sta succedendo con Hopeball e Gaza Freestyle nella striscia di Gaza. Adesso facciamo un'interruzione e ci andiamo ad ascoltare gli Flip Slide con Someday. Someday we gonna rise up on that wind, you know. Someday we gonna dance with those lions. Someday we gonna break free from these chains and keep on flying.
Right now, cause I'm too far, and I can't keep going, cause it's too hard. In the day, in the night, it's the same thing. On the field, on the block, it's the same game. On the real, if you stop, then there's no pain. But you can't feel pain, and there's no game. Rearrange and you change it, it's all bad. And you try to maintain, but you fall back. And you crawl and you slip and you slide down. Wanna make it to the top, it'll start now. So I hold my soul and I die hard. All alone in the night, in the graveyard. Someday, one day, I'ma be free. And they won't try to kill me for being me. Hey, someday.
Someday. Thank you.
not that easy. Don't stop, get it till it's done. From where you are, have begun. I said, keep on, try a little harder to see everything you need to be. Believe in your dreams that you see when you're asleep.
E siamo rientrati in studio e stiamo ascoltando l'intervista che abbiamo registrato con Gianmarco Duina di Hopeball, che si trova nella striscia di Gaza. Ci sta un po' raccontando quello che è il progetto di calcio a Gaza. Adesso nella terza domanda ci racconterà un po' quello che in questi giorni hanno fatto nello specifico e anche gli incontri con le società sportive delle varie realtà locali della striscia di Gaza.
Ora, cercando di entrare proprio nello specifico delle attività svolte dal gruppo calcio del Gaza Freestyle, il primo giorno ci siamo recati a Rafah, che è la città più a sud al confine con l'Egitto, dove abbiamo incontrato l'Al-Qadzia Sporting Club, che ci ha anche mostrato quanto è emblematico la funzione dello sport e dello svago nella striscia. È emblematico perché ci hanno mostrato un loro centro sportivo con annesso campo da calcio, ma anche spazio ludico, quindi strumenti per il gioco dei bambini, una piscina, e all'interno della piscina si vedeva appunto il buco di che una bomba aveva provocato, quindi un bombardamento israeliano sul centro sportivo, proprio per interrompere quei legami che si creano attraverso lo svago e lo sport nella striscia. E l'allenatore della squadra ci ha detto che da parte loro, quando ti attaccano le cose a cui sei più affezionato, l'obiettivo è ricostruirle migliorandole, e questo è stato uno degli stimoli più forti di questo viaggio. In conclusione, abbiamo giocato una partita con i ragazzi e donato alcuno parte del materiale donato. Il secondo giorno abbiamo fatto visita alla Al-Aqsa University, che è un'università appunto statale, pubblico, con più di 25.000 studenti e studentesse, e anche lì, dopo una partita di calcio con gli studenti, abbiamo avuto modo di discutere sulla loro condizione, che ci hanno evidenziato in maniera molto evidente. Tutti loro vogliono uscire dalla striscia, vogliono visitare il mondo, ma nessuno di loro ha avuto la possibilità di farlo. E il giorno successivo siamo andati appunto a Jabalia, che è questo campo profughi immenso, con una densità abitativa di 67.000 abitanti per chilometro quadrato, e abbiamo visitato, tra le altre cose, anche l'organizzazione ONU che si occupa dei profughi palestinesi, quindi l'UNRWA, e poi abbiamo anche svolto, oltre alla partita, una serie di incontri come al centro culturale di Betlaya con alcuni attivisti del Fronte Popolare Palestinese.
Quindi in questi giorni il gruppo calcio di Gaza Freestyle insieme a Hopeball, ovviamente, oltre a occuparsi di aspetti prettamente sportivi, come giusto che sia, ha anche affrontato delle tematiche sociali e politiche nella striscia di Gaza. Per ultimo, Gianmarco ci ha raccontato, e adesso lo ascolteremo, di quella che è sicuramente un'esperienza molto particolare, ossia delle partite che hanno organizzato con una squadra la definirei speciale, tra virgolette, ma non anticipo nulla, sarà lo stesso Gianmarco a raccontarcelo.
Ovviamente l'aspetto politico non era un aspetto secondario della nostra carovana, quindi il gruppo calcio non si è focalizzato soltanto sugli aspetti sportivi, ma siamo andati a fondo anche di alcune questioni politiche con chi lì a Gaza resiste e lotta ogni giorno. E poi di nuovo per strada, con i bambini nelle strade del campo, con due porticine, a vivere poi l'essenza del calcio, quello vero, fatto di sudore, fatto di passione, di gioia. tra gli altri incontri che ci hanno più segnato sicuramente, oltre all'incontro nell'Università di Gaza che ci ha accolto, la visita degli altri campi profughi, quindi di Betlaya, ma soprattutto Deir al-Balah, dove abbiamo incontrato l'associazione palestinese di calcio per amputati, quindi questa squadra vera e propria di ragazzi amputati a cui mancavano arti che fossero superiori o le gambe o le braccia in seguito a spesso i bombardamenti o a quello che succedeva durante le marce del ritorno, l'intifada, insomma, giovanissimi che hanno perso l'uso delle gambe, delle braccia, ma che non hanno perso la speranza. Quindi per me è stata veramente un'ondata di coraggio e di resistenza, quindi vedere questi giovani che si sono battuti per i loro diritti, che nel momento in cui sono visti anche gravemente infortunati non hanno perso il coraggio. E alcuni di loro, per esempio, non avevano mai giocato a calcio, si sono avvicinati allo sport una volta subito l'infortunio, che è veramente uno specchio di quanto il calcio sia uno strumento di riscatto sociale. Nel momento in cui la vita ti ha veramente messo in una posizione di difetto, di difficoltà, di lotta costante, il calcio diventa una via per richiedere i tuoi diritti, ma anche per emanciparti individualmente ed esprimerti, perché non hai avuto la possibilità di farlo con gli strumenti che potrebbero aver avuto altri giovani tuoi coetanei, ma sul campo da calcio puoi esprimere il tuo modo di essere senza essere in alcun modo limitato. Questo è sicuramente uno dei migliori insegnamenti appresi qui nella striscia di Gaza.
Ringraziamo Gianmarco Duina di Hopball, come sempre preciso e puntuale nei suoi racconti. Ringraziamo anche i ragazzi di Gaza Freestyle. Sicuramente, come Sport alla Rovescia, torneremo a parlare di Gaza e sport. E adesso ci andiamo ad ascoltare i Pancreas con Hakatoro.
In quanto l'arena di Spagna, sadismo e perversione, un cumulo di grida. C'è anche il resto e tutto insieme alla sua cagna. Si apprestano a guardare ciò che chiamano corrida. Ci sono sotto dei contratti da milioni, e per lo Stato è un evento nazionale. E affluiscono migliaia di coglioni, non si riesce più a capire che l'uomo è l'animale. Allora Hakatoro, 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 Hakatoro. Ciò vuol dire rose, rosse e baci. Per noi sono solamente tanti macellai. Ma tu sei ancora peggio perché guardi e taci. E credi che comunque il conto poi non pagherai. Hakatoro, 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 Hakatoro. Insieme attendiamo la giornata, e per il toro sarà gran rivoluzione. Dita incrociate aspettando l'incornata, addio toreador e culo alla nazione. Chiquita, chiquita. Hakatoro, 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 Hakatoro. Giornata, e per il
aspettando l'infornata, addio Toreador, e in culo alla nazione, e tutti insieme aspettiamo la giornata.
Il toro sarà gran rivoluzione. Eccoci qua. A noi lo sport ci piace tanto, ma ci sono anche degli sport, se così possiamo chiamarli, che non ci piacciono, come ad esempio la corrida e i toreador.
Ma perché? È uno sport la corrida?
No, c'è chi lo definisce sport, ma no, effettivamente tutto è tranne che sport. Bene, siamo arrivati al momento della pillolina storica, perché è la prima pillolina della nuova decade, del nuovo decennio, del 2020. E di cosa parliamo oggi? Beh, direi che iniziamo con quello con cui ci eravamo lasciati nel decennio scorso, ovvero il calcio. Andiamo a parlare di mondiali, mondiale del 1974, mondiale di Germania, vinto dalla Germania, ma quello su cui mi vorrei soffermare non è tanto il mondiale in sé, bensì la qualificazione di quel mondiale, quindi l'anno prima. Come già abbiamo visto tante volte, il matrimonio tra il calcio o lo sport in generale e la politica non ci piace tanto, non funziona e la stramaggior parte delle volte ha portato solo disastri. E, beh, soprattutto quando si parla di livelli internazionali, globali, questo risulta quasi sempre un casino, diciamocelo, un qualcosa che rischia di mandare a puttane organizzazioni intere. Quello che è successo qui è, bisogna spostarci in Cile per capirlo. Come molti di voi sanno, in Cile all'inizio degli anni 70 c'è stato un colpo di stato piuttosto grosso, quello di Augusto Pinochet, del generale Pinochet, che ha instaurando una vera e propria guerra civile brutale, piena di torture, massacri e tanto tanto sangue, ha scacciato Allende, e uccidendolo tra l'altro, se non ricordo male, e quindi ha instaurato una nuova dittatura, quella di Pinochet. Proprio in quel periodo doveva essere giocata la partita che, per motivi strani di organizzazione, è stata fatta tra una squadra della UEFA, una squadra europea, ovvero l'Unione Sovietica, e una squadra sudamericana, ovvero il Cile, che avrebbe dovuto definire l'ultima squadra delle 16 partecipanti al mondiale del 74. Bene, la partita di andata disputata in Unione Sovietica non è stato un problema, è finita 0-0. Tristezza il fatto che i giocatori cileni dovessero essere stati scortati ininterrottamente dai militari per paura appunto che qualcuno potesse scappare in Unione Sovietica diventando un rifugiato politico, ma a parte questo la partita è stata disputata regolarmente. Quello che accadde in ritorno, in data 21 novembre 1973, ha dell'incredibile, ha dell'assurdo e credo qualcosa che non si è mai visto nel mondo del calcio. Perché chiaramente i ragazzi sovietici, chiamateli scemi, non ci volevano andare a giocare. La FIFA ha chiuso gli occhi e ha detto: ma tutto sommato in Cile la situazione è tranquilla, potete andare a giocare. E quindi gli ha detto: sì, andate, dovete disputare questa partita. I sovietici comunque non ci sono andati alla fine, perché andare in Cile in quel momento voleva dire con molte probabilità non tornare più a casa. E quindi a questo punto cosa succede? Che la partita non si fa? No, e invece no, la partita si fa lo stesso. Ma come si fa? Si fa che allo Stadio Nacional di Santiago de Chile i giocatori della squadra nazionale cilena sono scesi in campo da soli, senza gli avversari. Hanno passato qualche minuto a passarsi la palla e poi il capitano della squadra cilena ha fatto il gol dell'1-0, il gol che di fatto ha permesso al Cile di partecipare al mondiale dell'anno dopo. E io non so chi abbia visto quella partita, non so neanche se esistono filmati di quella partita, ma deve essere qualcosa di non lo so, di brutale, di incredibile vedere 90 minuti in cui una sola squadra è in campo. Alla fine chiaramente tutto questo era un ingegno politico di Pinochet per poter arrivare al mondiale e con una certa rilevanza politica alle spalle, e beh, c'è riuscito. Il Cile a quel mondiale c'è andato, per la cronaca non ha fatto molto bene, ma c'è andato. Ora andiamo a sentirci gli Skiamtos con Gelati.
Sei stretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta non mi
rieccoci, questi erano
rieccoci.
Gli Schiattos con Gelati. Gli Schiattos ci piacciono, devo dire che in effetti a me sono vetusti. Come intanto fuori onda parlavamo di vecchie glorie e pillole che si potrebbero fare, esatto, di campionati ormai quasi dimenticati, purtroppo.
Ma per fortuna non ce ne siamo dimenticati, no, perché queste cose vanno portate, vanno raccontate ai posteri,
e lo racconteremo
nelle nostre pillole. E sull'onda di questo lanciamo, introduciamo quella che è una nostra nuova rubrica, e i 10 anni di Sport, in cui nelle prossime puntate ogni tanto Spot vi racconteremo un po' momenti significativi di quest'ultimo decennio dello sport italiano e non solo, cose che hanno realmente cambiato un po' il tutto, il funzionamento. E su quella io vi invito a riguardarvi, a ricercarvi anche fra i podcast delle Granate, fra i podcast del Festival di Sherwood, la questione del calcio femminile. Quest'anno mi voglio ricordare come primo evento di questi 10 anni sportivi italiani la qualificazione della nazionale femminile italiana ai mondiali di calcio, che ha fatto sì che si riaprisse finalmente uno sguardo su quello che è l'altra metà del cielo del calcio italiano, che era stato a lungo e troppo spesso dimenticato e che invece ha dimostrato grandissimi risultati. E chicche al volo che vi vengono di questi 10 anni, cosa vi è piaciuto?
Sì, io vorrei darne, in realtà sono 4 diverse, ma che stanno a significare tutta la stessa cosa. Sono 4 date: 10 maggio 2014, ultima partita di Javier Zanetti; 13 maggio 2013, l'ultima con la Juve di Alex Del Piero; 28 maggio 2017, l'ultima di Francesco Totti; e concedetemela questa, anche se non vale gli altri nomi, 10 maggio 2019, l'ultima di Sergio Pellissier. Sono significative perché questo decennio ha, secondo me, detto la parola fine, ha dato i titoli di coda al calcio delle bandiere, il calcio che a me personalmente piaceva di più, quello in cui c'era un po' più di sentimento, un po' più di attaccamento alla maglia, dove esistevano le bandiere delle varie squadre, quello che oggi purtroppo il mondo del calcio sembrerebbe non poterci più regalare per tantissime argomentazioni differenti.
Io non posso che fare riferimento a quello che è, diciamo, il nostro leitmotiv di tutte le puntate. Negli anni zero nasce il cosiddetto calcio popolare, sport popolare, ma negli anni zero erano davvero pochissimi. È iniziato, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, nel 2001 la squadra d'Ancona, la polisportiva Sata Sakur, poi è stato il momento della Stella Rossa a Napoli, della San Precario e dell'Afro Napoli. Dopo queste squadre invece gli anni 10 hanno sancito l'esplosione di quello che è lo sport popolare. Le squadre di calcio popolari ormai sono quasi 50 in tutta Italia, ci sono squadre che militano in campionati professionisti come l'Afro Napoli, ci sono squadre anche in Serie D, e sono tantissime le realtà che sono diventate delle vere e proprie associazioni, che sono delle polisportive, che fanno sport a tutto tondo, dal calcio al basket al volley. E tantissimo in questi anni si sono anche diffuse quelle che sono le palestre popolari. Questo lo sottolineo per due motivi. Il primo è quello che lo sport, come diciamo sempre, è un linguaggio universale e deve essere per tutti, indistintamente dalla provenienza geografica, dalla propria condizione economica. La seconda cosa, soprattutto per quelle che sono le realtà di palestre popolari, è che quello che definiamolo un po' il culto del corpo, il benessere fisico, la forza, è stato sempre uno stereotipo e una bandiera della destra, dell'estrema destra. E anche il prendere quello che è un messaggio universale di accoglienza, perché lo sport è accoglienza, lo diceva prima Gianmarco, basta mettere un pallone al centro di un campo che non c'è bisogno più di parlare, deve essere patrimonio, non stiamo qua a dire se della destra, della sinistra, se dei movimenti eccetera eccetera, ma deve essere patrimonio di tutti, ed è quello che fa lo sport popolare ogni giorno e che negli anni 10 ha fatto in maniera preponderante. Prima di salutarci, cosa ci andiamo ad ascoltare?
Rio del popolare, prendo solo il pop e sentiamo gli Oasis con Supersonic.
Siamo rientrati in studio, mentre parliamo si giocano gli ottavi di finale di Coppa Italia e ci sovviene una riflessione molto, molto semplice. Spesso si dice siamo contro il calcio moderno, questo calcio che sta cambiando eccetera eccetera. Qua non si tratta di calcio moderno, ma forse si tratta di incompetenza. Vengo e mi spiego. Allora, quest'anno gli ottavi di finale hanno un regolamento un po' particolare per quanto riguarda chi gioca in casa, chi gioca fuori, eccetera, eccetera. Me lo sono andato a leggere, è abbastanza complesso, è abbastanza discutibile. Discutibile perché la cosa che mi ha colpito, che ci ha colpito in queste partite che ci sono state, faccio riferimento a Napoli-Perugia e Lazio-Cremonese, è l'assoluta assenza di pubblico per degli ottavi di finale di quella che è la maggiore Coppa nazionale.
Esatto. Teoricamente è più grossa del campionato, esatto, perché c'è più premio.
Esatto. È una partita giocata, quella Napoli-Perugia, alle ore 15 e l'altra alle ore 18. Adesso io non ho i dati Auditel, non so quanta gente abbia visto la partita da casa, quindi non è neanche una questione di far girare i soldi per le piattaforme di Pay TV. Tra le altre cose, la Coppa Italia la trasmette la Rai, quindi da questo punto di vista non c'è chissà qual giro di soldi. Ma la proposta semplice è fare queste due partite ad un orario normale, fare queste due partite in un altro momento, perché tra l'altro si gioca ogni due giorni, è micidiale, ma soprattutto farle al contrario, cioè fare Cremonese-Lazio, che ci sarebbe stato uno stadio strapieno, e far giocare il Napoli a Perugia, che non si incontrano anche loro da tantissimo tempo, sicuramente avrebbe dato un degno nome a quello che dovrebbe essere uno spettacolo, che è quello del calcio. Torneremo a parlare di queste cose, anche perché a Napoli nell'ultimo periodo sta succedendo qualcosa di molto strano all'interno del tifo organizzato e dello stadio napoletano. Lo stadio di Napoli sta diventando quasi un teatro, nel senso che i gruppi si stanno iniziando a sciogliere, non si tifa più, perché la società, di concerto con la questura napoletana, stanno dando una quantità di multe, di DASPO, eccetera. Abbiamo parlato di quello che è il controllo delle società nei confronti dei tifosi, per ogni cosa, se lanciano cori, se accendono fumogeni, se espongono stendardi, quindi stanno cercando di criminalizzare e di uccidere una parte dello spettacolo calcio, che è uno dei più belli, che è quello del tifo e della tifoseria organizzata, ma ne parleremo.
Sì. Diamo, vuoi avere tu? Vai pure.
No, io sono molto 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 d'accordo con quello che ha detto Davide, è una cosa che dispiace tanto anche a me. Poi stavo giusto adesso guardando in cerca di un po' di notizie e mi sono reso conto che questa settimana non è successo proprio niente.
No, invece è successa una cosa notevole questa settimana in Argentina. Mara Gomez, la prima giocatrice transessuale della Primera División, ha firmato martedì scorso e per il Villa San Carlos, e arrivava dal club Malvinas e gioca una serie minore argentina, comunque da professionista disputerà il campionato femminile. È la seconda donna transgender a giocare un campionato professionistico, la prima è stata una ragazza australiana di cui in questo momento non mi ricordo il nome, ma mi verrà in mente mano a mano che andiamo avanti. E ne siamo felici? Sì, beh, intanto l'Argentina non è una terra semplice dove parlare di queste cose, soprattutto delle differenze. Considerate che la capocannoniera del campionato femminile, Macarena Sanchez, attaccante del San Lorenzo, la squadra di Papa Francesco, per intendersi, si è spesa in prima persona, lei da giocatrice, dicendo che era necessario che questa cosa accadesse, che si affrontassero questo tipo di problemi e anche la dinamica dei diritti umani all'interno del mondo dello sport, perché non si parla solo di gioco, si parla alle volte anche proprio di diritti. Comunque, per dare una nota anche molto positiva, Mara Gomez, la ragazza transessuale di cui stiamo parlando, dice che lei non si è mai sentita discriminata su un campo da calcio, solamente essendo donna voleva giocare con le altre donne. Direi che comunque, come ultima notizia di questo anno e di questa puntata di primo anno di inizio decennio, è comunque positiva e ci piace.
E comunque noi continuiamo ad incazzarci e lo facciamo adesso con
883.
Chica
erano gli 883 e io naturalmente a nome mio e di Gianluca Pino Pizzotti e di numerosissime anime che hanno attraversato la radio,
gente,
mi scuso per aver trasmesso gli 883.
No dai, io sempre li vedo sempre in maniera positiva.
Ma
perché mi ricordo, mi ricordo quando ero piccolo, la mia neanche la mia adolescenza, la mia infanzia, mi ricordano gli 883.
E qua si è acceso un dibattito molto impegnativo sugli 883.
Diamo un dato sull'infanzia di Pino. Pino faceva le scuole superiori con Vasco Brondi e Momo DJ. Quindi no, valutate voi.
Momo no, ma Vasco Brondi era nella mia stessa scuola. Sì.
Valutate
ed
voi
era un,
l'età di
ed
Pino.
Era un cane a suonare la chitarra, ma questo non lo diciamo.
Questo è un altro aspetto.
L'hai detto, però non importa. Comunque, siamo arrivati al momento dei saluti di questa prima puntata, di questo prima puntata dell'inizio anno, dell'inizio del decennio, dell'inizio di...
Con questo inizio oggi, Luca, si incasina come tutti gli inizi.
2020, 2020, non si dice più 2020, legge 2020.
Siamo negli anni 20, che è magnifico. Quindi
sono tornati gli anni 20.
Benissimo.
E adesso ogni volta che diremo gli anni 20 non si capirà mai se si parla
di... Adesso parliamo di questi.
Noi ci
risentiamo
martedì prossimo. Vi invitiamo sempre a leggere tutti i nostri contenuti su www.sportallarovescia.it e Sport alla Rovescia su Facebook, Instagram, Twitter. Vi consigliamo di rimanere sintonizzati su Radio Sherwood e ascoltare ancora della buona
musica, perché fra 40 minuti vi aspetto io con Deathline.
Esatto. Domani, come ogni mercoledì, ci sarà il TG Sherwood e seguite tutta la programmazione di Radio Sherwood.
Cominciamo a fare un invito, così vi tenete liberi. Il 26 di gennaio avremo la presentazione della Webzin qui con l'Open Sunday, quindi alcune delle nostre trasmissioni saranno qui live in onda dal salone, dallo studio qui a fianco, quindi se volete vedere anche le nostre belle faccine potete venire domenica 26. Detto questo, come detto, www.sherwood.it, tutti i podcast, portalarovescia.it. Ringraziamo ancora Gianmarco e i ragazzi di Grazia Freestyle. E con cosa chiudiamo?
Chiudiamo con i 30 Seconds to Mars from Yesterday. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao! Mountains is a